Ha compiuto 50 anni, uno dei fumetti italiani più famosi di questi, appunto, ultimi 50 anni, e cioè Lupo Alberto, che esordiva nel 1974 sulle pagine del Corriere dei Ragazzi. Ve lo ricordate, Lupo Alberto, la gallina Marta, Enrico La Talpa e tutti gli altri personaggi di questa striscia che ha inventato Guido Silvestri, in arte e Silver, che oggi, appunto, proprio Silver è considerato uno dei maestri europei di questa arte difficilissima, perché lo sappiamo, raccontare una storia in poche, pochissime vignette è davvero difficile. Riuscire anche a far ridere è un'impresa poi che può essere portata a termine solo da veramente pochi geni. Silver, giusto per dire qualcosa di lui, è stato allievo di un altro grande del fumetto italiano, Bonvia, autore delle Struntruppen, per intenderci, che ha inventato Lupo Alberto quando aveva 20 anni ed era solo un ragazzo della provincia modenese, che certo non pensava di poter davvero guadagnarsi da vivere solo con i fumetti, però così è stato in questi 50 anni. Ricordo che, per esempio, il merchandising di Lupo Alberto, quindi tutti i vari gadget, ai tempi hanno superato addirittura le vendite e il successo dei personaggi della Disney o di Snoopy. Oggi, appunto, il fumetto è arrivato quasi al numero 450 perché Silver lavora sempre. Silver, che ha intervistato il nostro collega Michele Serra, che è andato proprio nello suo studio milanese per farsi raccontare un po' di cose sul fumetto italiano di ieri, di oggi, e oggi ce ne sentiamo un pezzetto.
In questi 10 anni sono veramente invecchiato. Ho provato a ritirarmi, cioè proprio a lasciare andare un po' con le cose, però poi ho scoperto che mi annoia molto più non farle queste cose. E quindi ho ripreso, non dico con lo spirito nuovo e giovanile, ma con un maggiore entusiasmo. Ho ricominciato a farmi venire delle idee, a immaginare un futuro possibile per il mio personaggio, e c'è questo futuro, quindi sono in un periodo molto buono e piacevole della mia vita.
Ma lei crede che esista un ciclo di vita inevitabile per un artista come per gli sportivi? Tipo un picco di creatività che c'è e che poi, dopo una certa età, inevitabilmente scende?
Io so, per esperienza di altri, di molti miei colleghi, che nel corso della carriera di tutti ci sono delle evoluzioni, ci sono anche delle involuzioni. Non faccio nomi di autori che io trovo che si siano involuti, insomma, sono anche le circostanze che determinano queste cose. Ad esempio, Schultz ha scelto di mettere fine alla saga dei suoi personaggi con la sua morte, insomma, altri hanno preferito invece che questa cosa continuasse attraverso altri autori, per cui desideravano che il proprio personaggio fosse portato avanti da altri, che è la stessa cosa che desidero anch'io.
I grilli cantavano, gli alberi stormivano e la luna occhieggiava alta nel cielo. Era una di quelle notti in cui tutto può accadere.
Arcola! Ferma, ti ho detto!
Marta, non possiamo continuare a incontrarci così.
Oh, Alberto!
Lupo Alberto è stato per lei e per almeno 20 anni una forza commerciale pazzesca in Italia, ma è vero che inizialmente le era stato proposto di vendere il personaggio?
Sì, mi era stata fatta questa proposta molto allettante, nel senso che probabilmente non avrei più dovuto pensare a come portare il pane a casa per il resto dei miei giorni, insomma, quindi era sicuramente una proposta molto allettante, però ho pensato che innanzitutto che avrei dovuto anche spiegarlo ai miei tanti collaboratori, che sono stati per me, oltre che collaboratori, anche amici e persone per le quali ho un grande rispetto e un grande affetto. Avrei dovuto dire: ragazzi, è finita qui, ci andiamo tutti quanti, ognuno per la propria strada, io sono ormai mezz'ora in pensione e voi arrangiatevi un po', insomma. Questo è stato uno dei motivi.
Ma secondo lei perché è riuscito a trasformare il suo personaggio in un marchio che ha funzionato così bene? Perché è un caso, non dico unico, ma molto raro. Credo ci sia stato un momento in cui il merchandising di Lupo Alberto in Italia valeva, non dico come quello di Topolino, ma forse sì, ecco, non so i numeri.
Sì, non riconosco nemmeno io. Per un breve periodo diciamo che è stato superiore a ogni altro personaggio, compresi personaggi personaggi Disney e anche Peanuts, eccetera, insomma, questo sì. Ma che io sono partito un po', cioè i miei punti di riferimento da bambino, ragazzino, erano appunto, erano Walt Disney, che appiccicava le faccine dei suoi personaggi su qualunque oggetto si muovesse, e ha fatto di questo un'industria. Lo stesso Schulz, io ci ho sempre creduto nel merchandising, non ho mai pensato che potesse in qualche modo svilire il personaggio, insomma, no? Il merchandising in proporzione rappresenta l'80% di tutto quello che si può guadagnare attraverso un personaggio, ben più di libri, di pubblicazioni da edicola, eccetera. Insomma, merchandising, se funziona, porta un sacco di quattrini.
Silver, lei ha iniziato Lupo Alberto quando, non dico ogni settimana, ma ogni mese nasceva una nuova rivista a fumetti. E adesso invece le riviste non esistono più. Però tutti possono pubblicare quello che vogliono, che ne so, su Instagram, insomma, attraverso internet. E quindi, era più facile un tempo o più difficile iniziare a fare fumetti?
Era molto più facile, era facilissimo. Quando ho incominciato io ho incominciato a fare fumetti quasi risucchiato da questo vortice, da questo mondo del fumetto che sta esplodendo allora, insomma, no? Con miriadi di riviste, contenitore, bastava che sapessi fare una faccina e tutti quanti ti cercavano, ti chiamavano, ma fammi un personaggio, fammi questa cosa. Quella è stata una palestra per tantissimi come me, perché pur sapendo disegnare poi in modo stentato, compreso me, pur scrivendo delle cose oggi difficilmente potrebbero essere accettate, però mi è stata la possibilità appunto di incominciare una professione e di formarmi in un certo senso. Oggi devi uscire veramente già pronto, preparato, tipo, che so, zero calcare ad esempio, no? E quindi oggi è molto più difficile. Si seguono dei falsi miti, anche quello dell'autore che ha un successo folgorante perché pubblica sui social e fa queste cose, insomma, sono veramente eccezioni che accadono a pochissimi, insomma, che si possono contare sulle dita di una mano, insomma, tutti quanti gli altri si illudono di poterlo fare e poi rimangono delusi, ma penso che non ci sia niente da fare. Per quanti libri, per quante graphic novel si possono pubblicare, ma non si vende veramente nulla.
Così crebbe e divampò quest'amore tra un lupo di belle speranze e una gallina di buona famiglia. Ma come ogni storia d'amore che si rispetti, anch'essa era destinata a navigare come un fragile vascello nel burrascoso mare delle avversità.
15:43, state ascoltando Tra le righe, e ascoltiamoci tra pochissimo la seconda parte dell'intervista realizzata da Michele Serra a Guido Silvestri, in arte Silver, cioè il creatore del lupacchiotto più famoso d'Italia per quanto riguarda i fumetti, che compie proprio quest'anno 50 anni. Michele Serra è andato a trovare nel suo studio milanese Silver e ha raccolto questa intervista per noi. E ricordo, chi volesse ascoltare la versione integrale può andare sul sito rsi.ch/Alice, dove appunto si può ascoltare l'intervista integrale realizzata per il format di Rete 2. Sentiamoci la seconda parte.
Chi sei?
Sono una famelica belva a caccia di prede.
Belva famelica! Belva famelic!
Zitto, per l'amor di Dio! Vuoi svegliare tutta la fattoria? Che vuoi ancora?
Senti, visto che vai verso lo spaccio, ti spiace comprarmi un pacchetto di sigarette?
Ok, però fai silenzio ora. Fai silenzio.
Ma proprio tutti a me devono capitare.
Silver, lei ha detto spesso che quando è nato Lupo Alberto c'era un'idea di lui, Alberto, come dropout, come personaggio marginale. Lei pensa sia vero che, come dicono alcuni, una volta che hai vissuto nella provincia, quella cosa lì non ti esce mai dall'animo?
La provincia è uno stimolo, credo, essenziale per la creatività, nel senso che sei talmente frustrato che per uscire appunto dal pantano della provincia sei veramente disposto a tutto, insomma, no? Io sono rimasto un provinciale, insomma, ovviamente non posso negare le mie radici, però ne sono anche fuggito con un certo orrore, e quando intorno ai 40 anni pensavo che poi comunque in qualche modo ci sarei ritornato in vecchiaia, in questo momento adesso che ho raggiunto veramente l'anzianità è un pensiero che rifuggo, perché la provincia è mortale, è una sabbia mobile.
Dunque, vorrei chiederle qualcosa sulla teoria della striscia fumetti, che è un'arte che non credo si possa insegnare, cioè devi comunque avere un talento e una certa capacità di sintesi, no? E quindi è solo una questione di genio o lei ha stabilito comunque un metodo nel corso degli anni?
Oh, tu hai detto una parola chiave, la parola chiave è sintesi. Cioè siamo più o meno tutti quanti capaci di far ridere, magari scrivendo un libro con dei lunghi periodi, ed è molto più difficile farlo attraverso i fumetti, dove il disegno occupa la maggior parte dello spazio, direi un tre quarti dello spazio, il restante quarto è occupato appunto dalle parole scritte, dalle battute dei personaggi. Insomma, quella sì, è una cosa che si impara. Per quanto riguarda quello, le cose che mi hanno fatto più ridere in vita, veramente ridere, sono stati i libri di Woody Allen e quelli anche di Paolo Villaggio. Io con quelli mi sono veramente divertito, ma ridendo in modo sguaiato. Non so.
Lei molti anni fa ha fatto anche il disegnatore satirico per una rivista, tra l'altro, che era stata fondata niente meno che da Maurizio Costanzo in Italia. Si chiamava L'Occhio. E vorrei chiederle che differenza c'è tra il comico e il satirico. Cioè, è più facile fare satira o fare comicità, secondo lei?
È più difficile fare satira perché facendo la satira lì devi stare sul pezzo, parlare di qualcosa di molto attuale e che scade praticamente domani, quindi non puoi mettere un'idea appena abbozzata in un cassetto e dire vabbè, ma poi ci ripenso domani. Con i fumetti lo puoi fare, cioè poi prendete un po' di tempo per affinare alcune cose, insomma.
Lei ormai da decenni porta avanti un giornale di strisce a fumetti che continua a esistere, anche se meno in edicola e più in abbonamento. Ma le chiedevo, con questo momento del fumetto, soprattutto italiano, in cui si è sviluppato tanto il graphic novel da libreria, che sembra però sempre piuttosto serio, ecco, possiamo dire che la vera vittima di questo momento storico e culturale sia stato il fumetto comico?
Sì, in effetti me ne sono accorto anch'io, cioè il fumetto comico, non parlo di quello strisce, ormai la striscia non ha più ragione d'essere, nel senso che era disegnato in quel formato perché serviva a riempire una pagina di un quotidiano, possibilmente insieme ad altri personaggi di autori diversi, ovviamente, quindi quel formato serviva a quello, però si può continuare a fare un certo tipo di umorismo anche senza rifarsi a quel formato. Però sì, è scomparso anche un certo umorismo che a un certo punto è stato molto in voga anche in Italia, per esempio di autori francesi, insomma molto 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 bravi. È come se fosse passata di moda la striscia, cioè perché dei fumetti divertenti li vediamo. Secondo me si seguono delle mode, dei sentieri tracciati da altri che portano poi sempre a fare sempre le stesse cose, un po' come nel disegno, si tende così a ispirarsi ai manga anche per quanto riguarda il disegno, che va benissimo. Io mi sono ispirato agli americani, non vedo perché non ci si possa ispirare agli orientali, insomma, però vedo anche nelle sceneggiature poche cose originali, ne vedo molto poche.
Ah, voglio vederlo!
E adesso fuori dai piedi!
Per piacere!
Beh, non si può dire che gli manchi il gusto della battuta.